marzo. Le scuole serali, 2 giovedì. Mio padre mi condusse ieri a vedere le scuole serali della nostra sezione Baretti, che erano già tutte illuminate e gli operai cominciavano ad entrare. Arrivando trovammo il direttore e i maestri in gran collera, perché poco prima era stato rotto da una sassata il vetro d'una finestra. Il bidello, saltato fuori, aveva acciuffato un ragazzo che passava, ma allora s'era presentato Stardi, che sta di casa in faccia alla scuola, e aveva detto: «Non è costui, ho visto coi miei occhi. È Franti che ha tirato, e m'ha detto: guai se tu parli, ma io non ho paura». E il direttore disse che Franti sarà scacciato per sempre. Intanto badava agli operai che entravano a due a tre insieme e ne erano già entrati più di 200. Non avevo mai visto com'è bella una scuola serale. C'erano dei ragazzi da 12 anni in su e degli uomini con la barba che tornavano dal lavoro portando libri e quaderni. C'erano dei falegnami, dei fochisti con la faccia nera, dei muratori con le mani bianche di calcina, dei garzoni fornai coi capelli infarinati, e si sentiva odor di vernice, di coiami, di pece, d'olio, odori di tutti i mestieri. Entrò anche una squadra d'operai d'artiglieria vestiti da soldati, condotti da un caporale. Si infilavano tutti lesti nei banchi, levavano l'assicella di sotto, dove noi mettiamo i piedi, e subito chinavano la testa sul lavoro. Alcuni andavano dai maestri a chiedere spiegazioni coi quaderni aperti. Vidi quel maestro giovane ben vestito, l'avvocatino, che aveva 3 o 4 operai intorno al tavolino e faceva delle correzioni con la penna. E anche quello zoppo, il quale rideva con un tintore che gli aveva portato un quaderno tutto conciato di tintura rossa e turchina. C'era pure mio maestro, guarito, che domani tornerà alla scuola. Le porte delle classi erano aperte. Rimasi meravigliato quando cominciarono le lezioni a vedere come tutti stavano attenti, con gli occhi fissi. Eppure la più parte, diceva il direttore, per non arrivare troppo tardi non erano nemmeno passati a casa a mangiare un boccone di cena e avevano fame. I piccoli però, dopo mezz'ora di scuola, cascavano dal sonno, qualcuno anche s'addormentava col capo sul banco e il maestro lo svegliava, stuzzicandogli un orecchio con la penna. Ma i grandi no. Stavano svegli, con la bocca aperta, a sentir la lezione senza batter palpebra. E mi faceva specie veder nei nostri banchi tutti quei barboni. Salimmo anche al piano di sopra e io corsi alla porta della mia classe e vidi al mio posto un uomo con due grandi baffi e una mano fasciata, che forse s'era fatto male attorno a una macchina, eppure si ingegnava di scrivere, adagio adagio. Ma quel che mi piacque di più fu di vedere al posto del muratorino, proprio nello stesso banco e nello stesso cantuccio, suo padre, quel muratore grande come un gigante, che se ne stava là, stretto, aggomitolato, col mento sui pugni e gli occhi sul libro, attento che non rifiatava. E non fu mica un caso, è lui proprio che la prima sera che venne alla scuola disse al direttore: «Signor direttore, mi faccia il piacere di mettermi al posto del mio muso di lepre», perché sempre chiama il suo figliuolo a quel modo. Mio padre mi trattenne là fino alla fine, e vedemmo nella strada molte donne coi bambini in collo che aspettavano i mariti e all'uscita facevano il cambio. Gli operai pigliavano in braccio i bambini. Le donne si facevano dare i libri e i quaderni e andavano a casa così. La strada fu per qualche momento piena di gente e di rumore. Poi tutto tacque e non vedemmo più che la figura lunga e stanca del direttore che s'allontanava. La lotta. 5 domenica. Era da aspettarsela. Franti, cacciato dal direttore, volle vendicarsi e aspettò Stardi a una cantonata, dopo l'uscita della scuola, quando egli passa con sua sorella che va a prendere ogni giorno a un istituto di via Dora Grossa. Mia sorella Silvia, uscendo dalla sua sezione, vide tutto e tornò a casa piena di spavento. Ecco quello che accadde. Franti, col suo berretto di tela cerata schiacciato su un orecchio, corse in punta di piedi dietro di Stardi e per provocarlo diede una strappata alla treccia di sua sorella, una strappata così forte che quasi la gittò in terra riversa. La ragazzina mise un grido, suo fratello si voltò. Franti, che è molto più alto e più forte di Stardi, pensava: o non rifiaterà o gli darò le croste. Ma Stardi non stette a pensare e così, piccolo e tozzo com'è, si lanciò d'un salto su quel grandiglione e cominciò a mescergli fior di pugni. Non ce ne poteva però, e ne toccava più di quel che ne desse. Nella strada non c'erano che ragazze, nessuno poteva separarli. Franti lo buttò in terra, ma quelli su subito e addosso da capo, e Franti picchia come su un uscio. In un momento gli strappò mezzo orecchia, gli ammaccò un occhio, gli fece uscir sangue dal naso. Ma stardi duro, ruggiva, ma ammazzerai, ma te la fo pagare. E Franti giù, calci e ceffoni, e stardi sotto, accapate e appedate. Una donna gridò dalla finestra, «Bravo il piccolo!» Altre dicevano, «È un ragazzo che difende sua sorella! Coraggio, dagliele sode!» E gridavano a Franti, «Prepotente, vigliaccone!» Ma Franti pure s'era inferocito, fece gambetta. Stardi cadde ed egli addosso. «Arrenditi!» «No! Arrenditi!» «No!» E d'un guizzo Stardi si rimise in piedi, avvinghiò Franti alla vita e con uno sforzo furioso lo stramazzò sul selciato e gli cascò con un ginocchio sul petto. «Ah, l'infame che ha il coltello!» gridò un uomo accorrendo per disarmare Franti. Ma già Stardi fuori di sé gli aveva afferrato il braccio con due mani e dato al pugno un tal morso che il coltello gli era cascato e la mano gli sanguinava. Altri intanto erano accorsi, li divisero, li rialzarono. Franti se la dette a gambe, malconcio, e Stardi rimase là, graffiato in viso, con l'occhio pesto, ma vincitore, accanto alla sorella che piangeva, mentre alcune ragazze raccoglievano i libri e i quaderni sparpagliati per la strada. «Bravo il piccolo!» dicevano intorno, «che ha difeso sua sorella!» Ma Stardi, che si dava più pensiero del suo zaino che della sua vittoria, si mise subito a esaminare uno per uno i libri e i quaderni, se non c'era nulla di mancante o di guasto. Li ripulì con la manica, guardò il pennino, rimise a posto ogni cosa. E poi, tranquillo e serio come sempre, disse a sua sorella, «Andiamo presto, che c'ho un problema di 4 operazioni». I parenti dei ragazzi, lunedì 6. Questa mattina c'era il grosso Stardi padre a aspettare il figliuolo per paura che incontrasse Franti un'altra volta. Ma Franti dicono che non verrà più perché lo metteranno all'ergastolo. C'erano molti parenti questa mattina. C'era fra gli altri il rivenditore di legna, il padre di Coretti, tutto il ritratto del suo figliuolo, svelto, allegro, coi suoi baffetti aguzzi e un nastrino di due colori all'occhiello della giacchetta. Io li conosco già quasi tutti i parenti dei ragazzi, a vederli sempre lì. C'è una nonna curva, con la cuffia bianca, che piova o nevichi o tempesti. Viene 4 volte al giorno a accompagnare e a prendere un suo nipotino di prima superiore. E gli leva il cappotto, glielo infila, gli accomoda la cravatta, lo spolvera, lo riliscia, gli guarda i quaderni. Si capisce che non ha altro pensiero, che non vede nulla di più bello al mondo. Anche viene spesso il capitano d'artiglieria, padre di Robetti, quello delle stampelle che salvò un bimbo dall'omnibus. E siccome tutti i compagni del suo figliuolo, passandogli davanti, gli fanno una carezza, egli a tutti rende la carezza o il saluto. Non c'è caso che ne scordi uno. Su tutti si china. E quanto più son poveri e vestiti male, e più pare contento e li ringrazia. Alle volte pure si vedono delle cose tristi. Un signore che non veniva più da un mese perché gli era morto un figliuolo e mandava a prender l'altro dalla fantesca, tornando ieri per la prima volta e rivedendo la classe, i compagni del suo piccino morto, andò in un canto e ruppe in singhiozzi con tutte e due le mani sul viso, e il direttore lo pigliò per un braccio e lo condusse nel suo ufficio. Ci sono dei padri e delle madri che conoscono per nome tutti i compagni dei loro figliuoli. Ci sono delle ragazze della scuola vicina, degli scolari del ginnasio che vengono a aspettare i fratelli. C'è un signore vecchio che era colonnello, e che quando un ragazzo lascia cascare un quaderno o una penna in mezzo alla strada, gliela raccoglie. Si vedono anche delle signore ben vestite, che discorrono delle cose della scuola con le altre, che hanno il fazzoletto in capo e la cesta al braccio, e dicono «Ah, è stato terribile questa volta il problema! C'era una lezione di grammatica che non finiva più questa mattina!» E quando c'è un malato in una classe, tutte lo sanno. Quando un malato sta meglio, tutte si rallegrano. E appunto questa mattina c'erano 8 o 10 signore e operai che stavano attorno alla madre di Crossi, l'erbivendola, a domandarle notizie d'un povero bimbo della classe di mio fratello, che sta di casa nel suo cortile ed è in pericolo di vita. Pare che li faccia tutti eguali e tutti amici, la scuola. Il numero 78. 8, mercoledì. Vidi una scena commovente ieri sera. Erano vari giorni che l'erbivendola, ogni volta che passava accanto a De Rossi, lo guardava. Lo guardava con un'espressione di grande affetto, perché De Rossi, dopo che ha fatto quella scoperta del calamaio e del prigioniero numero 78, ha preso a ben volere il suo figliuolo Crossi, quello dei capelli rossi e del braccio morto, e l'aiuta a fare il lavoro in scuola, gli suggerisce le risposte, gli dà carta, pennini, lapis, insomma gli fa come a un fratello, quasi per compensarlo di quella disgrazia di suo padre che gli è toccata e che egli non sa. Erano vari giorni che l'erbivendola guardava De Rossi e pareva gli volesse lasciar gli occhi addosso, perché è una buona donna che vive tutta per il suo ragazzo. E De Rossi, che gliel'aiuta e gli fa far bella figura, De Rossi, che è un signore e il primo della scuola, le pare un re, un santo, a lei. Lo guardava sempre e pareva che volesse dirgli qualcosa e si vergognasse. Ma ieri mattina finalmente si fece coraggio e lo fermò davanti a un portone e gli disse: «Scusi tanto lei, signorino, che è così buono, che vuol tanto bene al mio figlio. Mi faccia la grazia d'accettare questo piccolo ricordo d'una povera mamma». E tirò fuori dalla cesta degli erbaggi una scatoletta di cartoncino bianco e dorato. De Rossi arrossì tutto e rifiutò, dicendo risolutamente: «La dia al suo figliolo, io non accetto nulla». La donna rimase mortificata e domandò scusa, balbettando: «Non pensavo mica ad offenderlo, non sono che caramelle». Ma De Rossi ridisse di no, scrollando il capo. E allora, timidamente, essa levò dalla cesta un mazzetto di ravanelli e disse: «Accetti almeno questi che son freschi, da portarli alla sua mamma». De Rossi sorrise e rispose: «No, grazie, non voglio nulla. Farò sempre quello che posso per Crossi, ma non posso accettar nulla. Grazie lo stesso». «Ma non è mica offeso?» domandò la donna ansiosamente. De Rossi le disse «No, no», sorridendo, e se ne andò mentre essa esclamava tutta contenta: «Oh, che buon ragazzo! Non ho mai visto un bravo e bel ragazzo così!» E pareva finita. Ma eccoti la sera alle 4 che invece della mamma di Crossi si avvicina il padre, con quel viso smorto e malinconico. Fermò De Rossi e dal modo come lo guardò capii subito che egli sospettava che De Rossi conoscesse il suo segreto. Lo guardò fisso e gli disse con voce triste e affettuosa: «Lei vuol bene al mio figliuolo? Perché gli vuole così bene?» De Rossi si fece color di fuoco nel viso. Egli avrebbe voluto rispondere: «Gli voglio bene perché è stato disgraziato, perché anche voi, suo padre, siete stato più disgraziato che colpevole e avete espiato nobilmente il vostro delitto e siete un uomo di cuore». Ma gli mancò l'animo di dirlo, perché in fondo egli provava ancora timore e quasi ribrezzo davanti a quell'uomo che aveva sparso il sangue d'un altro ed era stato 6 anni in prigione. Ma quegli indovinò tutto e, abbassando la voce, disse nell'orecchio a De Rossi, quasi tremando: «Vuoi bene al figliuolo, ma non vuoi mica male, non disprezzi mica il padre, non è vero?»
«Ah no, no, tutto al contrario!»
esclamò De Rossi con uno slancio dell'anima. E allora l'uomo fece un atto impetuoso come per mettergli un braccio intorno al collo, ma non osò, e invece gli prese con 2 dita uno dei riccioli biondi, lo allungò e lo lasciò andare. Poi si mise la mano sulla bocca e si baciò la palma, guardando De Rossi con gli occhi umidi come per dirgli che quel bacio era per lui. Poi prese il figliuolo per mano e se ne andò a passi lesti. Un piccolo morto, 13, lunedì. Il bimbo che sta nel cortile dell'erbivendola, quello della prima superiore, compagno di mio fratello, è morto. La maestra del Cati venne sabato sera, tutta afflitta, a dar la notizia al maestro. E subito Garrone e Coretti si offersero di aiutare a portare la cassa. Era un bravo ragazzino, aveva guadagnato la medaglia la settimana scorsa. Voleva bene a mio fratello e gli aveva regalato un salvadanaio rotto. Mia madre lo carezzava sempre quando lo incontrava. Portava un berretto con 2 strisce di panno rosso. Suo padre è facchino alla strada ferrata. Ieri sera, domenica, alle 4:30, siamo andati a casa sua per far l'accompagnamento alla chiesa. Stanno al pian terreno. Nel cortile c'erano già molti ragazzi della prima superiore, con le loro madri e con le candele. 5 o 6 maestre, alcuni vicini. La maestra della Pena Rossa e la del Cati erano entrate dietro e le vedevamo da una finestra aperta che piangevano. Si sentiva la mamma del bimbo che singhiozzava forte. Due signore, madri di due compagni di scuola del morto, avevano portato due ghirlande di fiori. Alle 5 in punto ci mettemmo in cammino. Andava innanzi un ragazzo che portava la croce, poi un prete, poi la cassa, una cassa piccola piccola, povero bimbo, coperta d'un panno nero, e c'erano strette intorno le ghirlande di fiori delle due signore. Al panno nero, da una parte, ci avevano attaccato la medaglia e tre menzioni onorevoli che il ragazzino s'era guadagnate lungo l'anno. Portava alla cassa Garrone, Coretti e due ragazzi del cortile. Dietro la cassa veniva prima la Delcati, che piangeva come se il morticino fosse suo. Dietro di lei le altre maestre. E dietro alle maestre i ragazzi, alcuni fra i quali molto piccoli, che avevano dei mazzetti di viole in una mano e guardavano il feretro, stupiti, dando l'altra mano alle madri, che portavano le candele per loro. Sentì uno che diceva: «E adesso non verrà più alla scuola?» Quando la cassa uscì dal cortile, si sentì un grido disperato dalla finestra. Era la mamma del bimbo, ma subito la fecero rientrare nelle stanze. Arrivati nella strada, incontrammo i ragazzi d'un collegio che passavano in doppia fila, e visto il feretro con la medaglia e le maestre, si levarono tutti il berretto. Povero piccino, egli se ne andò a dormire per sempre con la sua medaglia. Non lo vedremo mai più il suo berrettino rosso. Stava bene, in 4 giorni morì. L'ultimo si sforzò ancora di levarsi per fare il suo lavorino di nomenclatura e volle tenere la sua medaglia sul letto per paura che gliela pigliassero. Nessuno te la piglierà più, povero ragazzo. Addio, addio. Ci ricorderemo sempre di te alla sezione Baretti. Dormi in pace, bambino. La vigilia del 14 marzo. Oggi è stata una giornata più allegra di ieri. 13 marzo, vigilia della distribuzione dei premi al Teatro Vittorio Emanuele, la festa grande e bella di tutti gli anni. Ma questa volta non sono più presi a caso i ragazzi che debbono andare sul palcoscenico a presentare gli attestati dei premi ai signori che li distribuiscono. Il direttore venne questa mattina al Finis e disse: «Ragazzi, una bella notizia!» Poi chiamò: «Coraci!» il calabrese. Il calabrese s'alzò. «Vuoi essere di quelli che portano gli attestati dei premi alle autorità domani al teatro?» Il calabrese rispose di sì. «Sta bene», disse il direttore. «Così ci sarà anche un rappresentante della Calabria. E sarà una bella cosa. Il municipio quest'anno ha voluto che i 10 o 12 ragazzi che porgono i premi siano ragazzi di tutte le parti d'Italia, presi nelle varie sezioni delle scuole pubbliche. Abbiamo 20 sezioni con 5 succursali, 7.000 alunni. In un numero così grande non si stentò a trovare un ragazzo per ciascuna regione italiana. Si trovarono nella sezione Torquato Tasso 2 rappresentanti delle isole, un sardo e un siciliano. La scuola Boncompagni diede un piccolo fiorentino, figliuolo d'uno scultore in legno. C'era un romano, nativo di Roma, nella sezione Tommaseo. Veneti, lombardi, romagnoli se ne trovarono parecchi. Un napoletano ce lo dà la sezione Monviso, figliuolo d'un ufficiale. Noi diamo un genovese e un calabrese. Te, Coraci. Col piemontese saranno 12. È bello, non vi pare? Saranno i vostri fratelli di tutte le parti d'Italia che vi daranno i premi. Badate, compariranno sul palcoscenico tutti e 12 insieme. Accoglieteli con un grande applauso. Sono ragazzi, ma rappresentano il paese come se fossero uomini. Una piccola bandiera tricolore è simbolo dell'Italia altrettanto che una grande bandiera, non è vero? Applauditeli calorosamente, dunque. Fate vedere che anche i vostri piccoli cuori s'accendono, che anche le vostre anime di 10 anni si esaltano dinanzi alla santa immagine della patria». Ciò detto se n'andò, e il maestro disse, sorridendo: «Dunque, Coraci, tu sei il deputato della Calabria». E allora tutti batterono le mani, ridendo, e quando fummo nella strada circondarono Coraci, lo presero per le gambe, lo levarono su e cominciarono a portarlo in trionfo, gridando: «Viva il deputato della Calabria!» Così per chiasso, si intende, ma non mica per ischerno, tutt'altro. Anzi, per fargli festa, di cuore, che è un ragazzo che piace a tutti. Ed egli sorrideva. E lo portarono così fino alla cantonata, dove si imbatterono in un signore con la barba nera che si mise a ridere. Il calabrese disse: «È mio padre!» E allora i ragazzi gli misero il figliuolo tra le braccia e scapparono da tutte le parti. La distribuzione dei premi, 14 marzo. Verso le 2 il teatro grandissimo era affollato. Platea, galleria, palchetti, palcoscenico, tutto pieno, gremito, migliaia di visi, ragazzi, signore, maestri, operai, donne del popolo, bambini. Era un agitarsi di teste e di mani, un tremolio di penne, di nastri e di riccioli, un mormorio fitto e festoso che metteva allegrezza. Il teatro era tutto addobbato a festoni di panno rosso, bianco e verde. Nella platea avevan fatto due scalette, una a destra, per la quale i premiati dovevano salire sul palcoscenico, l'altra a sinistra, per cui dovevano discendere dopo aver ricevuto il premio. Sul davanti del palco c'era una fila di seggioloni rossi e dalla spalliera di quel di mezzo pendevano due coroncine d'alloro. In fondo al palco un trofeo di bandiere. Da una parte un tavolino verde con su tutti gli attestati di premio legati coi nastrini tricolori. La banda musicale stava in platea, sotto il palco. I maestri e le maestre riempivano tutta una metà della prima galleria che era stata riservata a loro. I banchi e le corsie della platea erano stipati di centinaia di ragazzi che dovevano cantare e avevano la musica scritta tra le mani. In fondo e tutto intorno si vedevano andare e venire maestri e maestre che mettevano in fila i premiati e c'era pieno di parenti che davano loro l'ultima ravviata ai capelli e l'ultimo tocco alle cravattine. Appena entrato coi miei nel palchetto, vidi in un palchetto di fronte la maestrina della penna rossa che rideva con le sue belle pozzette nelle guance e con lei la maestra di mio fratello e la monachina tutta vestita di nero e la mia buona maestra di prima superiore. Ma così pallida, poveretta, e tossiva così forte che si sentiva da una parte all'altra del teatro. In platea trovai subito quel caro faccione di Garrone e il piccolo capo biondo di Nelli che stava stretto contro la sua spalla. Un po' più in là vidi Garoffi, col suo naso a becco di civetta, che si dava un gran moto per raccogliere gli elenchi stampati dei premiandi e ne aveva già un grosso fascio per farne qualche suo traffico. Che sapremo domani? Vicino alla porta c'era il venditor di legna con sua moglie, vestiti a festa insieme al loro ragazzo, che ha un terzo premio di seconda. Rimasi stupito a non vedergli più il berretto di pel di gatto e la maglia color cioccolata. Questa volta era vestito come un signorino. In una galleria vidi per un momento Votini con un gran colletto di trina, poi disparve. C'era in un palchetto del proscenio, pieno di gente, il capitano d'artiglieria, il padre di Robetti, quello delle stampelle che salvò un bambino dall'omnibus. Allo scoccar delle 2 la banda suonò e salirono nello stesso tempo, per la scaletta di destra, il sindaco, il prefetto, l'assessore, il provveditore e molti altri signori, tutti vestiti di nero, che s'andarono a sedere sui seggioloni rossi sul davanti del palcoscenico. La banda cessò di suonare. S'avanzò il direttore delle scuole di canto con una bacchetta in mano. A un suo cenno tutti i ragazzi della platea s'alzarono in piedi. A un altro cenno cominciarono a cantare. Erano 700 che cantavano una canzone bellissima. 700 voci di ragazzi che cantano insieme. Com'è bello! Tutti ascoltavano immobili. Era un canto dolce, limpido, lento, che pareva un canto di chiesa. Quando tacquero, tutti applaudirono. Poi tutti zitti. La distribuzione dei premi stava per cominciare. Già s'era fatto innanzi sul palco il mio piccolo maestro di seconda, col suo capo rosso e i suoi occhi vispi, che doveva leggere i nomi dei premiati. S'aspettava che entrassero i 12 ragazzi per porgere gli attestati. I giornali l'avevano già detto che sarebbero stati ragazzi di tutte le province d'Italia. Tutti lo sapevano e li aspettavano, guardando curiosamente dalla parte donde dovevano entrare, anche il sindaco e gli altri signori, e il teatro intero taceva. Tutto a un tratto arrivarono di corsa fin sul proscenio e rimasero schierati lì, tutti e 12, sorridenti. Tutto il teatro, 3.000 persone, saltarono su d'un colpo, prorompendo in un applauso che parve uno scoppio di tuono. I ragazzi restarono un momento come sconcertati. «Ecco l'Italia!» disse una voce sul palco. Riconobbi subito Coraci, il calabrese, vestito di nero, come sempre. Un signore del municipio, che era con noi e li conosceva tutti, li indicava mia madre. Quel piccolo biondo è il rappresentante di Venezia, il romano è quello alto e ricciuto. Ce n'erano 2 o 3 vestiti da signori. Gli altri erano figliuoli d'operai, ma tutti messi bene e puliti. Il fiorentino, che era il più piccolo, aveva una sciarpa azzurra intorno alla vita. Passarono tutti davanti al sindaco, che li baciò in fronte uno per uno, mentre un signore, accanto a lui, gli diceva piano e sorridendo i nomi delle città. Firenze, Napoli, Bologna, Palermo. E a ognuno che passava tutto il teatro batteva le mani. Poi corsero tutti al tavolino verde a pigliar gli attestati. Il maestro cominciò a leggere l'elenco, dicendo le sezioni, le classi e i nomi, e i premiandi principiarono a salire e a sfilare. Erano appena saliti i primi quando si sentì di dietro alle scene una musica leggera leggera di violini che non cessò più per tutta la durata dello sfilamento. Un'aria gentile e sempre eguale che pareva un mormorio di molte voci sommesse. Le voci di tutte le madri e di tutti i maestri e le maestre che tutti insieme dessero dei consigli e pregassero e facessero dei rimproveri amorevoli. E intanto i premiati passavano l'un dopo l'altro davanti a quei signori seduti che porgevano gli attestati e a ciascuno dicevano una parola o facevano una carezza. Dalla platea e dalle gallerie i ragazzi applaudivano ogni volta che passava uno molto piccolo o uno che dai vestiti paresse povero e anche quelli che avevano delle gran capigliature ricciolute o erano vestiti di rosso o di bianco. Ne passavano di quelli di prima superiore che arrivati là si confondevano e non sapevano più dove voltarsi e tutto il teatro rideva. Ne passò uno alto tre palmi con un gran nodo di nastro rosa sulla schiena che a malapena camminava e incespicò nel tappeto. Cadde, il prefetto lo rimise in piedi e tutti risero e batterono le mani. Un altro ruzzolò giù per la scaletta, ridiscendendo in platea. Si sentirono delle grida, ma non s'era fatto male. Ne passarono d'ogni sorta, dei visi di birichini, dei visi di spaventati, di quelli rossi in viso come ciliegie, dei piccini buffi che ridevano in faccia a tutti quanti e appena ridiscesi in platea erano acchiappati dai babbi e dalle mamme che se li portavano via. Quando venne la volta della nostra sezione, allora sì che mi divertii. Passarono molti che conoscevo. Passò Coretti, vestito di nuovo da capo a piedi, col suo bel sorriso allegro, che mostrava tutti i denti bianchi. Eppure chissà quanti miriagrammi di legna aveva già portati la mattina. Il sindaco, nel dargli l'attestato, gli domandò che cos'era un segno rosso che aveva sulla fronte e intanto gli teneva una mano sopra una spalla. Io cercai in platea suo padre e sua madre e vidi che ridevano, coprendosi la bocca con una mano. Poi passò De Rossi, tutto vestito di turchino, coi bottoni luccicanti, con tutti quei riccioli d'oro, svelto, disinvolto, con la fronte alta, così bello, così simpatico che gli avrei mandato un bacio. E tutti quei signori gli vollero parlare e stringere le mani. Poi il maestro gridò «Giulio Robetti!» e si vide venire innanzi il figliuolo del capitano d'artiglieria, con le stampelle. Centinaia di ragazzi sapevano il fatto. La voce si sparse. In un attimo scoppiò una salva d'applausi e di grida che fece tremare il teatro. Gli uomini s'alzarono in piedi. Le signore si misero a sventolare i fazzoletti e il povero ragazzo si fermò in mezzo al palcoscenico, sbalordito e tremante. Il sindaco lo tirò a sé, gli diede il premio e un bacio e, staccata dalla spalliera del seggiolone la coroncina d'alloro che v'era appesa, gliela infilò nella traversina d'una stampella. Poi lo accompagnò fino al palchetto del proscenio, dove era il capitano suo padre, e questi lo sollevò di peso e lo mise dentro, in mezzo a un gridio di «Bravo!» ed «Evviva!». E intanto continuava quella musica leggera e gentile di violini, e i ragazzi seguitavano a passare. Quelli della sezione della consolata, quasi tutti figli di mercatini. Quelli della sezione di Vanchiglia, figliuoli d'operai. Quelli della sezione Boncompagni, di cui molti sono figliuoli di contadini. Quelli della scuola Raineri, che fu l'ultima. Appena finito, i 700 ragazzi della platea cantarono un'altra canzone bellissima. Poi parlò il sindaco e dopo di lui l'assessore, che terminò il suo discorso dicendo ai ragazzi «Ma non uscite di qui senza mandare un saluto a quelli che faticano tanto per voi, che hanno consacrato a voi tutte le forze della loro intelligenza e del loro cuore, che vivono e muoiono per voi. Eccoli là!» e segnò la galleria dei maestri. E allora, dalle gallerie, dai palchi, dalla platea, tutti i ragazzi s'alzarono e tesero le braccia, gridando verso le maestre e i maestri, i quali risposero agitando le mani, i cappelli, i fazzoletti, tutti ritti in piedi e commossi. Dopodiché la banda suonò ancora una volta e il pubblico mandò un ultimo saluto fragoroso ai 12 ragazzi di tutte le province d'Italia, che si presentarono al proscenio schierati, con le mani intrecciate, sotto una pioggia di mazzetti di fiori. Litigio, 20 lunedì. Eppure no, non fu per invidia che gli abbia avuto il premio ed io no, che mi bisticciai con Coretti questa mattina. Non fu per invidia, ma ebbi torto,
Il maestro l'aveva messo accanto a me. Io scrivevo sul mio quaderno di calligrafia. Egli mi urtò col gomito e mi fece fare uno sgorbio e macchiare anche il racconto mensile, sangue romagnolo, che dovevo copiare per il muratorino che è malato. Io m'arrabbiai e gli dissi una parolaccia. Egli mi rispose sorridendo: «Non l'ho fatto apposta». Avrei dovuto credergli, perché lo conosco. Ma mi spiacque che sorridesse e pensai: «Oh, adesso che ha avuto il premio sarà montato in superbia». E poco dopo, per vendicarmi, gli diedi un urtone che gli fece sciupare la pagina. Allora, tutto rosso dalla rabbia: «Tu sì che l'hai fatto apposta», mi disse, e alzò la mano. Il maestro vide, la ritirò, ma soggiunse: «T'aspetto fuori». Io rimasi male, la rabbia mi sbollì, mi pentii. No, Coretti non poteva averlo fatto apposta. È buono, pensai. Mi ricordai di quando l'avevo visto in casa sua, come lavorava, come assisteva sua madre malata, e poi che festa gli avevo fatto in casa mia e come era piaciuto a mio padre. Quanto avrei dato per non avergli detto quella parola, per non avergli fatto quella villania. E pensavo al consiglio che m'avrebbe dato mio padre. «Hai torto?» «Sì». «E allora domandagli scusa». Ma questo io non osavo di farlo. Avevo vergogna d'umiliarmi. Lo guardavo di sott'occhio. Vedevo la sua maglia scucita alla spalla, forse perché aveva portato troppe legna, e sentivo che gli volevo bene e mi dicevo: «Coraggio!» Ma la parola «scusami» mi restava nella gola. Egli mi guardava di traverso, di tanto in tanto, e mi pareva più addolorato che arrabbiato. Ma allora anch'io lo guardavo bieco, per mostrargli che non avevo paura. Egli mi ripeté: «Ci rivedremo fuori». Ed io: «Ci rivedremo fuori». Ma pensavo a quello che mio padre m'aveva detto una volta: «Se hai torto, difenditi, ma non battere». Ed io dicevo tra me: «Mi difenderò, ma non batterò». Ma ero scontento, triste, non sentivo più il maestro. Infine arrivò il momento d'uscire. Quando fui solo nella strada, vidi che egli mi seguitava. Mi fermai e lo aspettai con la riga in mano. Egli si avvicinò, io alzai la riga. «No, Enrico», disse egli col suo buon sorriso, facendo in là la riga con la mano. «Torniamo amici come prima». Io rimasi stupito un momento e poi sentii come una mano che mi desse uno spintone nelle spalle e mi trovai tra le sue braccia. Egli mi baciò e disse: «Mai più baruffe tra di noi, non è vero?» «Mai più, mai più», risposi, e ci separammo, contenti. Ma quando arrivai a casa e raccontai tutto a mio padre, credendo di fargli piacere, egli si rabbruscò e disse: «Dovevi essere tu il primo a tendergli la mano, poiché avevi torto». Poi soggiunse: «Non dovevi alzar la riga sopra un compagno migliore di te, sopra il figliuolo d'un soldato». E strappatami la riga di mano, la fece in due pezzi e la sbatté nel muro. Mia sorella, 24 venerdì. «Perché, Enrico, dopo che nostro padre t'aveva già rimproverato d'esserti portato male con Coretti, hai fatto ancora quello sgarbo a me? Tu non immagini la pena che n'ho provata. Non sai che quando eri bambino ti stavo per ore e ore accanto alla culla invece di divertirmi con le mie compagne e che quando eri malato scendevo dal letto ogni notte per sentire se ti bruciava la fronte? Non lo sai tu che offendi tua sorella che se una sventura tremenda ci colpisse ti farei da madre io e ti vorrei bene come a un figliuolo? Non sai che quando nostro padre e nostra madre non ci saranno più sarò io la tua migliore amica, la sola con cui potrei parlare dei nostri morti e della tua infanzia, e che se ci fosse bisogno lavorerei per te, Enrico, per guadagnarti il pane e farti studiare, e che ti amerò sempre quando sarai grande, che ti seguirò col mio pensiero quando andrai lontano, sempre, perché siamo cresciuti insieme e abbiamo lo stesso sangue. Oh, Enrico, stanne pur sicuro, quando sarai un uomo, se t'accadrà una disgrazia, se sarai solo, sta pur sicuro che mi cercherai, che verrai da me a dirmi: Silvia, sorella, lasciami stare con te, parliamo di quando eravamo felici, ti ricordi? Parliamo di nostra madre, della nostra casa, di quei bei giorni tanto lontani. Oh, Enrico, tu troverai sempre tua sorella con le braccia aperte. Sì, caro Enrico, e perdonami anche il rimprovero che ti faccio ora. Io non mi ricorderò di alcun torto tuo, e se anche tu mi dessi altri dispiaceri, che mi importa? Tu sarai sempre mio fratello lo stesso. Io non mi ricorderò mai d'altro che d'averti tenuto in braccio bambino, d'aver amato padre e madre con te, d'averti visto crescere, d'essere stata per tanti anni la tua più fida compagna. Ma tu scrivimi una buona parola sopra questo stesso quaderno e io ripasserò a leggerla prima di sera. Intanto, per mostrarti che non sono in collera con te, vedendo che eri stanco, ho copiato per te il racconto mensile Sangue Romagnolo che tu dovevi copiare per il muratorino malato. Cercalo nel cassetto di sinistra del tuo tavolino. L'ho scritto tutto questa notte mentre dormivi. Scrivimi una buona parola, Enrico, te ne prego. Tua sorella Silvia. Non sono degno di baciarti le mani, Enrico.